Piazza Paudia, 31 maggio 1998, ore 18:30. Nicola. Mamma, provi difficoltà a testimoniare un avvenimento avvenuto tempo fa e che solo da qualche giorno trova il suo epilogo, a conferma della verità di cui noi soli siamo gli artefici. Ti rimando al 27 settembre 1997 che tratta fin nei minimi particolari l'episodio che illustra la missione tra te e Sua Eccellenza il Vescovo Serafino Spreafico che in quel giorno celebrava nella Basilica di Santa Maria delle Grazie in San Giovanni Rotondo. Pina. Padre Raffaele era partito per San Giovanni Rotondo perché doveva effettuare un controllo sullo stato della sua salute alla Casa Sollievo della Sofferenza. Doveva effettuarsi solo in un giorno per ripartire la domenica con Gaetano Bellezza, ma la macchina di Gaetano, che tra l'altro era in garanzia, si ferma per un guasto e non arrivano in tempo per il prelievo del sangue. Costretto a fermarsi per 3 giorni, concelebra nella Basilica dei Cappuccini con Sua Eccellenza il Vescovo e così sa che il medesimo, 8 mesi prima, aveva avuto il libro Il mio amico Nicola e la cassetta registrata della sua testimonianza. Felice, mi comunica che Sua Eccellenza stava partendo per Milano, dove si sarebbe fermato per 20 giorni e che al ritorno avrebbe presentato direttamente al Vescovo di Latina una sua petizione in favore di Nicola. Padre Raffaele, devi ritornare a Roma e chiedi di andarlo a prendere. Parto io ed Anna Maria, ma per una interruzione sulla strada imbocchiamo la statale che ci porta verso Lecce, allungando di 130 chilometri. Partiti alle 9:30 da Roma, arriviamo a San Giovanni Rotondo alle 16:30. Anna Maria ha guidato ininterrottamente senza accusare stanchezza. Mi testimonia che è Nicola che guida la macchina. Invitati quella sera dai coniugi Villani, che non conoscono ancora Nicola, la signora mi prega di chiedergli un messaggio tutto per lei. Nicola, sollecito, dà il messaggio richiestogli, meraviglioso, nella sua semplicità, ed Antonella Villani guarisce all'istante. Roma, 3 giugno 1998. Mentre un impulso mi spinge ad accompagnare padre Raffaele, che doveva partire per Vicenza con Filippo ed Anna, un'altra spinta mi sollecita a recarmi con Antonella e Renata a Torino per vedere la Sacra Sindone. Durante la notte Nicola mi solleva dall'incertezza, risolve tutti i miei perché, mi dice che un legame particolare mi unisce alla Sacra Sindone e che ho bisogno di accrescere la mia fede. Sono pronta per partire quando il giorno 4 mattina mi telefona Maria Tecla, che con grande commozione mi racconta come il giorno prima aveva operato Giorgio Fongia con l'aiuto straordinario di Nicola. Giorgio doveva essere operato di cataratta all'unico occhio, ma l'operazione si presentava difficilissima perché l'occhio aveva subito ferite ed altro. La difficoltà di eseguire correttamente e senza complicazioni l'intervento era dovuta alla impossibilità di poter mettere bene a fuoco e quindi di visualizzare bene tutte le strutture oculari che entravano in gioco durante l'intervento, e ciò a causa di una cornea opaca e di un'eccessiva profondità della camera anteriore e del sacco capsulare. In conclusione, l'operazione era resa difficile dalla necessità di dover operare al buio, eppure procedevo con estrema ed insolita calma, per un intervento non troppo semplice, durante tutte le fasi che si risolvevano una dopo l'altra nel migliore dei modi, mentre le mie mani operavano in queste condizioni di scarsissima visibilità, controllate senza che io me ne rendessi conto. L'infermiera ed i colleghi si erano meravigliati di come avessi reagito con tanta serenità e fermezza. La mattina seguente avevo la notizia da zia Pina che Nicola le aveva annunciato che si sarebbe messo al mio fianco e avrebbe guidato le mie mani. Dopo non poche difficoltà, finalmente, con Antonella e Renata, prendiamo il treno per Torino. Viaggio ottimo, cerco di assopirmi, non ci riesco. Prendo il libro di Nicola che portavo in borsa e mi immergo nella lettura. Solo molto tempo dopo mi accorgo di aver letto con gli occhiali da lontananza. I miei occhi malati erano guariti completamente. L'incontro con la Sacra Sindone si svolgeva gradatamente. Man mano che mi inoltravo nel percorso, più chiaro e più intimo si rivelava al mio spirito il rapporto fra me e quel Gesù morto e resuscitato, tra quell'avvenimento così lontano nel tempo, ma così vivo e reale nella mia vita, tra quel lenzuolo che ha ricoperto il corpo del mio Gesù e che oggi mi rivela il mistero della sua passione, sofferta in tutti i suoi particolari più dolorosi, per salvarmi. Quel velo che mi impediva di vedere fino a che punto il mio Gesù, quello stesso Gesù che mi aveva dissetato con il suo stesso sangue, era una realtà, una verità che non ammetteva dubbi, è caduto dai miei occhi malati, ha dato certezza ad ogni sua parola. La Trinità coabita in te. Ora so che è tutto vero. Come ogni parola dei messaggi che attraverso Nicola arriva al mio spirito, l'invito pressante «Vai alla Sacra Sindone, hai bisogno di accrescere la tua fede». Quel dubbio che quel messaggio non fosse per me non era umiltà, ma foschia di tenebre. Non accettavo le perfezioni dell'amore del Padre, perfettissimo nell'amore verso le sue creature, e quel Gesù che mi si presenta disteso nella sua lunghezza, prima cadavere inanimato e poi trionfatore sulla morte, sulla materia inanimata, mi immerge in un dolore che è gioia e commozione, che è abisso di mistero. Quale il legame intimo, perfetto tra padre Raffaele, me, il vescovo di Latina, e quel lenzuolo, lì presente che nel silenzio totale dei visitatori attoniti parla un linguaggio personalissimo rivolto a te sola? Solo in quel momento di ritorno dalla Santa Messa, dove un sacerdote vecchio, ma dallo sguardo luminoso, nell'omelia ti dà conferma e sai quale l'eredità che investe specificamente la tua persona saldata al sacerdote che in persona è il Cristo di ieri, di oggi, in una fusione totale di spirito. Ma quale il compito, la richiesta che quella Trinità Santissima che coabita in noi ci chiede? Il mistero avvolge ogni cosa grande, la nostra attesa è umile attesa. Rumori di guerra non turbano più il mio spirito ed ancora una volta Maria Santissima, nostra condottiera, si staglia, luminosissima, per ricondurci ad una realtà sempre presente. È lei la vittoriosa che ci conduce alla vittoria definitiva in un attimo, così come Gesù in un attimo passa dalla morte alla vita. Roma, 10 giugno 1998, ore 4:15. È proprio vero. Le riflessioni, la presa di coscienza vengono dopo che qualche cosa di eccezionale ha investito il tuo spirito ed ha segnato una svolta nella tua vita. Così è stato a Medjugorje, quando stretto tra le mie braccia Nicola, nella sua realtà umana e tangibile, causandomi stupore, commozione e spasimo d'amore. Così è stato nel mio impatto con la Sacra Sindone il giorno 5 a Torino. Alla nostra umanità ferita dal peccato occorre proprio il contatto sensibile e quel corpo di Gesù disteso in tutta la sua lunghezza e che ci mostra sangue e ferite, e quel lenzuolo che lo ha ricoperto ma che alla distanza di 2000 anni ce lo mostra nella sua realtà di allora ma nella verità di oggi, causa anch'esso stupore, commozione e tormento di amore. Non volevo accettare fino in fondo il messaggio di Gesù che testimoniava il suo amore infinito di padre amorosissimo, che in un arco di tempo abbastanza lungo plasma, modella la sua creatura amata, come fa il vasaio con l'argilla grezza, perché possa essere elemento attivo nel disegno d'insieme in cui il suo amore previdente la posta. Ancora un'altra conferma era arrivata a me da Gesù tramite un'altra voce, ma io, sedotta dall'afa dello spirito infernale, restavo quasi scettica, come se la cosa non mi riguardasse. Tante anime erano legate a me, alla validità del mio credo, tantissime positive, altre negative, e la lotta si prospettava sempre più accesa. Resta con me, Nicolò. Non lasciarmi mai sola. La Trinità è in me, ma a te posso ricorrere senza il terrore di dovermi presentare nuda per avere rifiutato i tantissimi doni di cui il suo amore mi aveva rivestita. «11 giugno 1998, ore 4:30. Nicola. Mamma, scrivi, ti parlerò delle tentazioni. Stai appena uscendo dalla tentazione forse la più forte a livello di conoscenza e sei in grado di capirne la portata. Tu sai, mamma, come il vostro più acerrimo nemico cerca la parte più vulnerabile della vostra difesa e lì vi attacca. L'anima vacilla, si dibatte spesso sotto i colpi concentrici del seduttore, cade, si rialza e dalla forza della sua fede che attinge direttamente da Gesù il Liberatore ricomincia a lottare per essere vincitrice e non una soccombente». Una delle cause principali per cui l'anima soccombe a volte per non più rialzarsi è la mancanza di conoscenza di un nemico così intelligentissimo ed astuto che si serve perfino degli opposti pur di distruggervi. Insinua il demone dell'invidia e della superbia che esclama «Perché a te sì ed a me no?» Insinua il demone del dubbio per i tanti doni gratuitamente ricevuti e le fa esclamare «Perché a me sì e a te no?» Entrambe pericolosissime queste tentazioni il cui effetto è il medesimo cui Gesù risponde, perché eri tu. L'attacco è sempre diretto alla fede, la fede che ti rende forte ed invincibile, di cui l'arma più potente è la preghiera. Ma la preghiera deve essere umile e fiduciosa, prudente e silenziosa, perché sotto gli attacchi dell'inferno può dare vita alla falsa pietà. E così la fede può trasformarsi in arroganza. Vedi, mamma, quanti pericoli circondano e tengono d'assedio le vostre anime? Ecco l'imperativo che continuamente ti lancio. Accresci la tua fede e non temere, perché tutto il cielo è con te. Comprendi adesso il dono grande dell'esorcista santo che snida il tuo nemico dall'angolo buio della tua anima e lo inchioda in piena luce perché tu possa meglio conoscerlo e quindi vincerlo? E quando alla sua forza di liberazione unisce l'implorazione a Gesù che tutto opera, all'amore del Padre che tutto perdona, dona, se tu ti unisci al suo spirito, chi può vincerti? Vai in pace, mamma. Noi siamo in te.